For me, it was not to make a picture. It was something deeper.
We all go a little mad sometimes.
But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Dorothy ha ragione, non siamo più in Kansas ormai, siamo a Cinefollia, io sono Jacopo Iside.
E io sono Jacopo Musicco e siamo qua in compagnia appunto della radio. L'argomento del giorno sarà la radio perché vogliamo rendere omaggio a questo grande strumento che stiamo utilizzando adesso.
La radio vista attraverso il cinema, potremmo dire.
Esatto, esatto, l'ottica che il cinema ha voluto dare durante gli anni, essendo compagni. Infatti la prima trasmissione radiofonica è andata in onda nel 1893 e il cinema anche 1891, quindi sono compagni di classe, diciamo.
Sì, esatto, diciamo che entrambi hanno avuto il ruolo di generare una cultura di massa che fosse appunto quella del sistema tecnologico innovativo, quindi o la radio o il cinema.
Esatto. Di cosa parliamo? Qual è il primo film con cui vogliamo iniziare questa avventura, questo viaggio all'interno del cinema e della radio?
Iniziamo con, sembra l'inizio inizia dalla fine, quindi
esatto.
Iniziamo con La fine di una radio. Il film è Radio America di Robert Altman. Titolo originale è Prayer Home Companion.
Sì, molto strano, cioè hanno sconvolto il titolo originale.
Sì, esatto, però tutto sommato rende abbastanza l'idea. Diciamo brevemente che Altman, per chi non lo conoscesse, è regista di fama internazionale, ormai deceduto, ha girato M.A.S.H., che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 1970 e il Leone d'Oro alla 50ª Mostra di Venezia per America Oggi. Si può dire una curiosità su Altman, che lui non volesse...
Assolutamente sì, diciamo.
Esatto, che lui preferiva che i suoi film ottenessero il divieto di per essere visti dai minori.
Della visione dei minori.
Esatto, perché appunto riteneva che non fossero abbastanza competenti per...
Lunga sulla figura di Altman, cioè
sì,
comunque un regista di alto livello che insomma non si lasciava andare a cavolate, ma rimaneva coi piedi per terra.
Un vero artista, si potrebbe dire.
Esatto.
Oggi, cioè uno alla Kubrick, comunque qualcuno che non pensava di fare un film per fare dei soldi, ma pensava di fare proprio un'opera artistica.
Vogliamo dare un accenno alla trama?
Brevemente racconta la storia, diciamo situato in un paesino X del Midwest statunitense, racconta la storia di dell'ultima puntata in diretta di uno show radiofonico, di uno di questi show di varietà che da noi in realtà non hanno avuto successo negli anni 60, c'erano i radiodrammi, però diciamo che è registrato appunto in un teatro, quindi c'è tutta questa scena bellissima della gente che arriva a teatro, tutti loro che si preparano, e diciamo che tutto il film è ambientato in questa ultima notte di programmazione.
Magica,
esatto. E ci sono fantastici attori come Meryl Streep, Tommy Lee Jones e
Woody Allen, grande protagonista di True Detective.
Esattamente, e poi c'è per esempio Garrison Keillor, che meriterebbe una citazione a parte. Non è molto famoso, magari non ce l'avrete in testa in questo momento, ma
magari lo conoscete per l'Oscar al miglior attore non protagonista per Un pesce di nome Wanda.
Esatto. E in particolare poi questa storia è sua personale, perché Prayer Home Companion, cioè il titolo originale del film, era anche il nome del suo programma radio, di un suo programma radiofonico che era proprio immaginato come...
Ah no, scusa, quello è Garrison Keillor, hai ragione, io parlavo di Kevin Kline.
Ci si può anche confondere ogni tanto, sempre americani sono. Comunque, diciamo che...
Insomma, quali sono le particolarità di questo film? Perché dovreste vederlo, insomma?
Ma il film è un viaggio attraverso quelli che sono i tipici caratteri americani, quindi questa musica country che continua a essere presente all'interno della storia.
A proposito della musica, vogliamo dire come Altman ha affrontato il problema se fare in post-produzione le registrazioni oppure live.
Infatti, la roba molto bella di questo film è che tutte le musiche che si sentono sono state veramente cantate dagli attori che le interpretano.
Gli strip, appunto.
Esatto, gli altri. E sono state scelte da un pubblico che era,
esatto,
lì presente.
Un pubblico che tra l'altro compare nel film, quindi possiamo vedere il pubblico.
Infatti è bello perché nel momento in cui noi non vediamo il pubblico ma vediamo soltanto il palco e sentiamo
tu
sotto le risate,
spettatore,
piuttosto che gli applausi, così sappiamo che sono persone reali.
Esatto.
Di solito sono sempre
effetti. E tu ti immedesimi con lo spettatore del film, cioè sei lì e ti rendi conto che anche tu stai guardando l'ultima puntata di una radio.
Esatto, perché poi non soltanto è l'ultima puntata di una radio, ma è anche l'ultimo film di Robert Altman, perché poi è quello che ha girato poco prima di...
Sì, insomma, aveva 80 anni, esatto, diciamo, non era proprio un giovinastro.
Anzi, addirittura la casa produttrice si era assicurata ingaggiando un altro regista nel caso in cui lui non fosse riuscito a finirlo. Comunque è morto,
esatto,
due mesi dopo la fine delle...
Sì,
quindi sembra proprio...
Per fortuna sono riusciti a dargli un Oscar alla carriera, che insomma, diciamo, forse non compensa tutto il lavoro che ha fatto appunto durante la sua carriera, ma insomma è stato un ultimo gesto dall'Academy.
E oggi sentiremo un pezzo, in questo caso appunto ci sono, diciamo, il vecchio...
Vogliamo farvi sentire, sì, uno spezzone,
esatto.
Cosa sentiremo?
Sentiamo il Tommy Lee Jones, che appunto interpreta questo meschino texano
tagliatore di teste
che deve andare a licenziare tutti quanti, quindi molto... disilluso ormai,
ormai non crede più nella vita, nei miracoli o comunque quello che è il sogno, no, americano, e un Kevin Klein che decide, tenta di convincerlo a non chiudere la radio. Va bene, ascoltiamo lo spezzone allora.
Posso offrirle qualcosa da bere?
Acqua, né ghiaccio né limone.
Acqua né ghiaccio né limone, pura liscia. Effetti sonori per la radio, appresi da un maestro. Che posso dirle del programma?
So tutto quello che mi serve sapere.
È sicuro di questo?
Sì.
Non vuole cambiare idea?
No.
Ci sono tante brave persone là, sulla scena, tante. Guardi, io sono un uomo di mondo come lei, ma questa gente ci ha messo l'anima qui dentro.
Ora l'anima la può mettere in qualcos'altro. C'è sempre qualcosa in cui mettere l'anima, le pare. Come dicono le scritture, uno deve perdere la vita prima di riuscire a trovarla.
Le scritture l'hanno condotta qui?
I proprietari della compagnia sono uomini di fede, signor Noir. Prima di avvicinarmi a Dio, anch'io suonavo in un gruppo. I baroni del ritmo. Eravamo terribili. E grazie a Dio ci ha salvato il sapere accettare la verità. Non eravamo bravi, ci hanno licenziato, una benedizione.
Abbiamo appena sentito allora parte di Radio America
di Robert Altman
e insomma consigliamo tutti quanti di andarselo a vedere,
sì,
per chi non l'avesse visto, merita davvero tantissimo.
Assolutamente.
Prossimo film,
allora abbiamo iniziato con la fine di una radio, adesso invece vi vogliamo parlare di qualcosa che parli dell'evoluzione del sistema radiofonico e di come si è evoluto il sistema del talk show, insomma, di come porsi nei confronti dello spettatore. Stiamo parlando di Private Parts, titolo originale, titolo italiano, ovviamente un film del 1997 diretto da Betty Thomas. Il genere, diciamo, possiamo descriverlo come una commedia comica e biografica. Infatti la trama è molto semplice, è la storia di Howard Stern, uno dei più famosi DJ di New York, che come tutti i più famosi DJ è iniziato dal basso e quindi è il film della sua carriera.
Un po' come noi in pratica.
Esatto, un po' come noi che ci immedesimiamo in Howard Stern e speriamo di diventare migliori DJ di Milano. Gli attori, la cosa curiosa, Vane Speranze, la cosa curiosa è che l'attore che è proprio Howard Stern, cioè Howard Stern interpreta se stesso, e quindi questo dà, diciamo, un senso di credibilità maggiore al film.
Diciamo che Howard Stern non era convinto che per lui non fosse necessario imparare a memoria le battute del film, ma bastasse, diciamo, improvvisare.
Esatto, e noi ci vogliamo credere, anche perché essendo
il risultato
uno
il risultato favoloso.
Merita, perché sì, effettivamente è un film che tratta di temi provocatori, quindi c'è lui che decide finalmente di abbattere quel muro delle mentalità poste dalla società e finalmente portare temi come il sesso in radio, cosa che fino ad allora, insomma, erano state un po' osteggiate. Niente, Howard Stern appunto fu una grande figura che rivoluzionò il sistema radiofonico,
soprattutto come immagine sua stessa del radiocronista. Cioè c'è una scena molto bella in cui lui si trova sull'aereo e vedendo una donna molto attraente, lui dice: sono convinto che lei mi trovi ripugnante, però appena mi riconosce,
sì, sì,
no, e si accorge che io sono un DJ, allora cambia tutto. Quindi anche questa idea qua della notorietà, della fama, che cambi la percezione delle persone.
Assolutamente, radio come veicolo della vera personalità. Infatti in questo film non vi vogliamo accennare troppo, ma il vero e proprio cambio stilistico nella personalità di Howard Stern accade quando lui si rende conto che dicendo le cose che pensa in radio ha più successo. E noi crediamo la stessa cosa, pensiamo che dicendo la verità su dei film, raccontandovi un po' di curiosità, potremmo spingervi a
vedere. Anche solo brevemente con queste.
Anche brevemente
qualche
con queste, spezzone,
sì. Perché secondo me.
Insomma, vi vogliamo dare le briciole di pane per arrivare alla casa di marzapane vera e propria. Cosa ascolteremo in questa clip? In questa clip sentiremo il momento in cui lui rivoluziona un po'
la nascita del talk show radiofonico, possiamo
dire. Esatto, perché in America esiste la figura del giornalista che affianca lo speaker, che gli passa le notizie. Howard Stern deciderà di iniziare a parlare con il giornalista. Allora sentiamo, che dici, Jacopo?
Sì, secondo me potremmo far partire il
Allora facciamo spezzone. Partire la clip.
D'accordo. DC101, buongiorno, qui è Howard Stern, benvenuti tra noi. Devo confessarvi una cosa. Non ho scopato stanotte, anzi, a dire la verità, non scopo da un bel pezzo. Datemi un colpo di telefono qui alla radio se avete il mio stesso problema. Hai problemi con la tua donna? Chiamami, ti darò una mano. Voglio presentarvi, è qui alla mia destra, la mia splendida nuova giornalista, Robin Quivers. È bellissima, sono sicuro che non ha nessuno di questi problemi sessuali. Ma vi devo dire che ultimamente la mia vita è molto strana. Ogni giorno sono sempre più arrapato. Mia moglie torna a casa dal lavoro e va a dormire. Passa una settimana e lei non è mai arrapata. Robin, tu che sei una donna, come funziona? Le donne si arrapano?
A volte.
Perché parla con la giornalista?
A volte. Lo farò smettere.
Ma tu in particolare, però, quando è stata l'ultima volta che tu sei stata con un uomo? Sessualmente, intendo.
Circa un anno fa.
Sul serio? Un anno fa?
Sì.
Un anno, signore e signori. Qualcuno più patetico di me. Molto bene, molto bene. Siamo a un buon punto. È una bella discussione. A proposito, ho comprato un libro, Come andare a segno con le pupe. Sta a sentire cosa dice. Mi sembra piuttosto illuminante. Quando volete andare a segno con una pupa, indossate pantaloni attillati. Se necessario, infilatevi un oggetto semirigido sul davanti dei pantaloni per dare l'impressione di avere un grosso pene. Alle donne piace un grosso pene.
Sbaglio o ha detto pene?
Io sono un esperto in materia. Non ho bozzi qui davanti, ho un pene piccolo. E non l'avevo mai detto a nessuno.
E dovevi dirlo proprio adesso?
Beh, ormai l'ho fatto, purtroppo mi è scappato. Ma l'autore ha scritto un bel libro, è andato a letto con più di 16.000 donne. E date retta a lui, dice di portare i pantaloni attillati.
Se fosse stato con 16.000 donne, non avrebbe avuto il tempo di metterseli i pantaloni.
Anche questo è vero, non ci avevo pensato. Perché non mi chiamate se per caso volete parlare di questo?
E allora entriamo in questo magico periodo che furono gli anni 60, con le loro contraddizioni e con le loro magie. E allora parliamo di Good Morning Vietnam, titolo originale Good Morning Vietnam, ovviamente, anno 1987, regia di Barry Levinson, che conoscerete o non conoscerete, comunque premio Oscar, miglior regista, 1989 per Rain Man e L'uomo nella pioggia con Dustin Hoffman e Tom Cruise, famoso anche per Disastro a Hollywood con Robert De Niro, Sesso Potere, sempre con De Niro Hoffman, insomma un regista di un certo calibro.
Abbastanza importante.
E niente, la trama di Good Morning Vietnam è molto semplice, tratto tra l'altro da una storia vera. Nel 1965, durante gli anni bui della guerra del Vietnam, l'aviere Adrian Kronauer viene inviato a Saigon per appunto ricoprire il ruolo di speaker radiofonico.
Per la radio dell'esercito.
Per la radio dell'esercito, esatto. Adrian Kronauer, che nel film è interpretato dal grandissimo Robbie Williams, questo poliedrico attore che può fare di tutto, sì, insomma.
Comici, drammatici. Anzi, esatto, riesce sempre a mettere una vena comica anche all'interno di quei film più drammatici. Se pensi tipo a Patch Adams, la scena in cui c'era il ritrovo di ginecologia che lui faceva entrare dalla, sì, porta, che era una vagina gigante.
Sì, esatto. Insomma, è conosciuto per ricoprire questi ruoli al limite fra il comico e il tragico. Il tragicomico.
quindi è una storia vera, è una cosa.
Esatto, è una storia vera. E questo film ci intrattiene per una buona ora e mezza, due ore mi sembra, con appunto una divisione fra parti più legate all'ambito radiofonico, e quindi il suo famoso intro Good Morning Vietnam e questa rivoluzione, insomma alzare i toni anche in un ambiente come quello militare non era facile. E parti invece legate proprio alla guerra, quindi la povertà del Vietnam e che cosa ha dovuto subire il Vietnam durante l'invasione. Tu che sei storico poi lo sai meglio di me.
Uno, diciamo, di quei film che veramente sono abbastanza neutri nell'occhio della telecamera, cioè riescono a dare entrambe le visioni, e soprattutto la cosa più bella è che Robbie Williams si sente questo suo conflitto interiore che ha nell'essere speaker, esatto, di quelli che stanno facendo i massacri che lui vede fuori dalla finestra.
Esatto, cioè la difficoltà nel mantenere un tono comico in radio quando fuori dallo studio di registrazione si assiste alla devastazione, ai bombardamenti di napalm.
E poi oltretutto anche una difficoltà rispetto ai suoi vertici, diciamo, perché...
Esatto, il famoso conflitto con la gerarchia. Un accenno, una curiosità al fatto che Adrian Kronauer fu appunto lui che portò il progetto di fare un film sulla sua storia, e fu leggermente modificato perché nel film Robin Williams viene visto un po' come il pacifista di turno, cosa che in realtà Adrian Kronauer non era. Infatti, non vi spoileriamo il finale, comunque diciamo che c'è una leggera differenza.
È un classico comunque questo del cinema hollywoodiano, del, esatto, prendere le storie e romanzarle un po', nel renderle un po' più, sì, usufruibili, diciamo, per...
Sì, la massa, comunque renderle più appetibili. Un problema grande, appunto, è la censura in tutte le radio, ma soprattutto
in tutti i mezzi di comunicazione, si può dire, anche,
esatto,
per allargare
soprattutto
il campo, anche nel cinema, ricordatevi.
Soprattutto nel cinema, ma soprattutto in ambito militare. Quindi adesso andiamo a sentirci una clip in cui Robin Williams si lamenta della censura militare.
Perché non lo posso dire? È quello che sta succedendo.
Non approverebbero che lo trasmettesse.
No. Ma questa è censura, Ed. Non è su questo che si basa l'America.
Non siamo in America, signore. Ne possiamo discutere in un altro momento. Lei deve andare in onda.
Anche gli anfetaminici si addormentano con questa roba. Raggiunto l'accordo su Guam. Che è cacca di piccione. Ah, questo è più eccitante. Hubert Humphrey visita la Casa Bianca. Sembra una fiaba. Ok, leggo questa.
No, non glielo permetto.
Oh, ma tu non fai mai niente che non sia permesso.
No, se significa guai, no. No, signore.
E sai una cosa? A volte bisogna fare di tutto per andarsene a cercare i guai. Per divertirsi un po'. Cos'è lì? Ah, andiamo, Ed. Corri qualche rischio anche tu ogni tanto, è il sale della vita.
Trovato niente?
No, mi inventerò qualcosa.
Eccomi di nuovo. Questo secondo di silenzio era Marcel Marceau con suo ultimo disco Cuore mio, taci. Ed ora eccovi le notizie. Ah, stanno arrivando i titoli. Appurato che il Papa è ebreo, liberace è Anastasia, e la Fitzgerald intasa i radar russi. La Germania dell'Est ha dichiarato oggi che il muro di Berlino è un pesce d'aprile. Il Papa ha deciso di esportare le verdure coltivate in Vaticano. Incredibile, ma vero? Sì, esatto, c'è la rapa del Papa, capito? Sì, la rapa del Papa. Mangiatela e andrete dritti in cielo. Grazie a tutti. Ella Fitzgerald ha fatto il test per intasare i radar russi. Eccovene un brevissimo assaggio.
Oh, I've got a feeling that love is here to serve.
Al che i russi hanno reagito dicendo: ma cosa cazzo è stato? Un flash d'agenzia. Il presidente Lyndon Johnson ha approvato una legge per la salvaguardia dell'ambiente. Con la nuova legge le sue figlie non potranno circolare a viso scoperto nei luoghi pubblici. Ehi, vi si prepara una grande attrazione oggi. L'ex vice P Richard Nixon è in città, esatto, il grande Nix è qui, tenetevi forte. Una constatazione sconvolgente. Sembra il fratello di Francis il mulo parlante. Non ci credete?
Il pericolo rosso è alle porte.
E ora sentite.
Eh? Oh, rifiuto le carote rosse.
Che identità di vedute. Passo alle canzoni. Muovetevi, fratelli, ne faremo delle belle finché brillano le stelle. Yeah!
E questo era il Love Radio. Scusate, questo era Good Morning Vietnam con un frizzante Robbie Williams. Cambiando coordinate, appunto,
planetarie,
cambiando...
Andiamo in Inghilterra, precisione, per la precisione, nel Mare del Nord. Il film di cui parleremo adesso è I Love Radio Rock, titolo in inglese Pirate Radio About That Rocked. E, del 2009 di Richard Curtis, che è anche il regista di Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, quindi diciamo un classico della commedia leggera inglese. E, film delizioso, magari anche piuttosto conosciuto.
Sì, piuttosto leggero, poiché sì, ha toni leggeri, comunque
diciamo che
mantenendo...
Sicuramente fa vedere un periodo della storia che è stato ricco di contraddizioni anch'esso, fa vedere...
Tra istituzioni e società.
Esatto, che è poi, nel senso, è una dicotomia che è costante, che continua sempre. Nel qual caso siamo già nel momento in cui le radio, diciamo, fiutano il fenomeno rock, fiutano questo fenomeno di musica popolare, diciamo.
Infatti l'intro del film è la contrapposizione fra le stazioni radio in America che trasmettevano rock, erano... mille e quelle in Inghilterra invece erano
era
tre.
La BBC che faceva
la
45
BBC,
minuti al
esatto,
giorno.
Esatto,
quindi,
ridicolo.
Quindi c'è anche questa bella scena di tutta la gente che si collega
oggi
diremmo connette.
Lapsus freudiano.
Si collega alla radio, da qualunque posto, a orari improbabili, per sentirla anche di nascosto. Quindi c'è bella questa idea proprio della radio clandestina, che è clandestina,
esatto,
la radio, perché loro trasmettono da una nave. Infatti,
esatto, Richard
spiegato
Curtis,
il titolo
chi è,
della
chi è
nave.
Che, esatto, chi è che decide di seguire in questo film? Chi sono i protagonisti?
Ma allora, protagonisti fantastici, c'è Philip Seymour Hoffman e Francis Knight.
Che appunto
Knight.
Interpreta il conte,
esatto,
la famosa figura del conte, che è un po' il baluardo di questa radio. Radio che trasmette, questa radio pirata che trasmette rock.
Sì, sono
insomma,
lui
una
è
combricola
di... diciamo il frontman, lo speaker principale,
esatto.
Poi c'è Francis Nye, che qualcuno avrà visto, beh, sicuramente in Davy Jones nei Pirati dei Caraibi, magari non ve lo ricordate, non è,
sì, non
è senza,
esatto,
tentacoli.
È sempre su una barca ma è senza tentacoli.
E, comunque veramente è un film delizioso e che ci proietta direttamente negli anni 60 attraverso un gioco di musiche, colori, ci sono dei costumi favolosi.
Sì.
Poi la storia ha un suo sviluppo che è anche molto piacevole.
Sì, anche perché comunque va detto che questo film non nasce da solo, ma è largamente basato sulle vicende di Radio Caroline, o Caroline, non si sa, che fu veramente una nave pirata che trasmetteva dal Mare del Nord in Inghilterra rock. E infatti c'è anche da dire una piccola curiosità: lo staff che un tempo appunto era addetta a Radio Caroline decise di aiutare il regista Richard Curtis nell'allestimento della nave che poi fu usata per le riprese di I Love Radio Rock.
Si può anche andare a visitare, vero, se non sbaglio?
Esatto, forse da quello che abbiamo letto c'è approdata da qualche parte.
C'è un museo di questa radio pirata, quindi se qualcuno fosse interessato potrebbe anche andare a cercarsela e poi farci sapere se era veramente meritevole.
E che cosa ascoltiamo adesso?
Adesso ascoltiamo
un pezzone
un pezzo
bello,
piuttosto interessante, uno, diciamo che appunto abbiamo parlato del conte e arriva sulla nave questo vecchio speaker.
Su diretto rivale.
Esatto,
diciamo.
Che è Ralph Fiennes, che l'avete visto in Notting Hill, faceva il compagno di casa, il coinquilino di Hugh Grant, e appunto ha questo...
Stranamente lo stesso,
sì,
regista.
No, sempre lui, però lui è veramente bravo, fa veramente ridere, e ha questo ingresso trionfale in cui c'è anche la scena tu sei il conte, io chi sarei il re.
Esatto.
E
però
comunque diciamo...
vi diamo l'assaggio di quando va in onda.
Esatto, proprio il suo ritorno.
Il
diciamo.
Suo ritorno in grande stile.
State rompendo le regole, sì. Lasciatevi andare alla brezza del mare.
perché Gavin è tornato. Per voi. Ora sei sola con me e ti sto guardando sotto la gonna. Oh, quanto è bello. È bellissimo.
Senti questa.
Con questa ti bagnerai tutta. Imparate, ragazzi, imparate. Batti Holly, sono Kevin, pizzico la nazione ai capezzoli. Vi aspetto di nuovo domani, quando trasmetterò il rock and roll definitivo qui su Radio Rock. Pensa a me quando vieni.
E Jacopo, che cosa, dove passiamo adesso? Visto che abbiamo fatto questo giro del mondo, Vietnam, Inghilterra,
adesso,
dove andiamo?
Andiamo in America e restando sempre più o meno nell'arco temporale prima descritto, quindi degli anni 60, diciamo che se era pieno di contraddizioni in una società comunque pluralista come può essere quella europea, lo è colma fino a proprio
quella americana.
Vette, quella americana. Nel quel caso stiamo parlando di Talk to Me, Parla con me, film del 2007, drammatico biografico di Casey Lemons. La storia è quella di Petey Green, interpretato da un meraviglioso Don Chadley, che è quello, se qualcuno ha visto Ocean's Eleven, diciamo quel buster, è quello che fa saltare in aria le cose.
Ci viene da dire il nero.
Vabbè,
fa
non vogliamo essere
cose,
necessariamente additati come razzisti, però sì, è quello nero, per intenderci.
E altri grandissimi attori.
Poi lui ne ha fatti anche altri fantastici. Lui ha fatto anche Hotel Rwanda ed era il ha preso anche una nomination, mi
esatto,
pare.
Esatto, come miglior attore nel 2004.
E poi ha fatto anche Iron Man
recentemente, visto perché noi tutti dobbiamo pagare le bollette, esatto. Si sa, e quindi anche i migliori attori fanno Iron Man e va bene.
Comunque, diciamo,
ma anche
che
grandi altri attori come
Martin Sheen, Chiwetel Ejiofor,
che abbiamo visto in 12 anni,
schiavo recentemente, altro gran film. E diciamo che il film è ambientato negli anni 60 e appunto racconta la storia di questo ex galeotto, Petey Green, che è uscito di prigione, diventa diciamo attivista, ma in realtà è già attivista di suo, cioè è proprio una personalità esagerata.
Se eri nero in quegli anni dovevi farti un'idea politica per non essere travolto da quelle che erano,
diciamo, che sono stati gli anni
razziale.
Sì, sono stati gli anni in cui c'era ancora l'apartheid negli stati più profondo sud americano, quindi ancora la gente doveva salire sulle parti diverse degli autobus, non si poteva andare nelle stesse università. Tra le altre cose, abbiamo citato Howard Stern di Private Parts.
Esatto, ci teniamo a fare questo collegamento perché è proprio una chicca. È appunto che Howard Stern, il protagonista di Private Parts, di cui vi abbiamo fatto sentire una clip, lo citerà in una delle sue trasmissioni affermando che era un way ahead of his time, cioè molto avanti rispetto al suo tempo.
Forse neanche compreso abbastanza.
E forse neanche compreso, sì, e questo secondo me nel film si percepisce. E tra l'altro in aggiunta nel suo libro Private Parts, da cui ovviamente è tratto il film, lo descriverà come un broadcasting genius, cioè un genio delle comunicazioni, delle trasmissioni.
Anche ante litteram si potrebbe dire,
esatto.
Che poi siamo ancora comunque in un periodo in cui non c'era l'idea dello speaker che fosse lui la personalità della radio, ma piuttosto che fosse il programma a trainare lo speaker.
Esatto, il programma che nel film si chiama Talk to Me, quindi l'importanza non è, non sono io, ma sei tu che parli con me, quindi il pubblico è l'importanza.
Esatto, diventa infatti quindi proprio il programma era di collegamento, cioè di collegamento radiofonico e commento alle notizie, diciamo, che prese tutte quante con questa vena, questa vis polemica,
esatto,
si potrebbe dire.
Soprattutto, cioè, le notizie, ma quali notizie? Ovviamente quelle legate ai problemi della società americana, legata alle rivolte degli afroamericani e della lotta per i diritti civili. Infatti nella clip che vi faremo sentire, una clip molto toccante, ci spiace farvela ascoltare in inglese, ma ci sembrava doveroso.
Il film in italiano.
Ma ci sembrava doveroso anche per mantenere il pathos di Don Cheadle, che veramente fa un'interpretazione fantastica.
Sentiremo ed è assolutamente orecchiabile, non è troppo
esatto,
difficile.
È abbastanza orecchiabile, si può capire. Insomma, noi ci aspettiamo che voi siate studenti della statale, capiate l'inglese, mannaggia a voi. Quindi ascolteremo una clip in cui Don Cheadle annuncia purtroppo la morte di Martin Luther King.
Coming to UPD in 5, 4, 3, 2.
Yeah, buddy. It's a dark day in America. Got to be one of the darkest days I ever seen, and I seen more than most.
WOL. Yeah, over PD.
Washington, this is PD Green. Talk to me.
It can't go down like that, PD. Nobody gonna have to pay. I'm gonna tell you right now, somebody gonna pay tonight.
I know you're hurting.
You're the only one we have, PD.
We all hurting. I know how angry you are. You want revenge, want that quart of blood, and I don't blame you. But I want y'all to just go take a look out your windows. I mean, those of you that got them, just take a look outside. Tell me what you see. You see a city on fire. Now that's your city. Our city. And that's not what Dr. King would have wanted. I ain't nothing, man. I ain't nothing but a con and a thief. So I ain't up here trying to be nobody's preacher. I'm just trying to tell the truth to y'all like I promised I would. And the truth is, I went to jail because I was a knucklehead. Dr. King went to jail for what he stood for, fought for, and died for. And this ain't it, y'all. This ain't it. The man was a giant. Now, if they could do that to him, don't think for a minute they won't cut you down like a dog, too. So look here. If you at home, please just stay home. And if you out in these streets, man, go home. Put your anger away till we can sort all this mess out. I ain't saying I know how we gonna do it. I just know that we will. We shall overcome.
Abbiamo ascoltato Talk to Me, appunto, diciamo, con questa
film.
Bella figura di Petey Green.
Molto commovente.
Molto commovente
parte.
La scena qua della morte di Martin Luther King. E diciamo che siamo passati da Talk to Me, quindi parla con me, è un speaker che fa parlare le persone, a qualcuno che invece ha preso la cosa in maniera diversa, portandola a conseguenze un po' estreme, diciamo.
E stiamo parlando di Talk Radio, anche come titolo originale, un film del 1988 diretto dal grandissimo Oliver Stone. Come tutti conoscerete, Oscar come regista nel 1987 per Platoon e nel 1990 per Nato il 4 luglio, conosciuto anche come film per Wall Street, Assassini Nati, Born to Kill. In questo particolare film, che è un po' di nicchia, io mi sono sorpreso quando dicevo ai miei amici: ma come, non conosci Talk Radio? È un bellissimo film. È un po' di nicchia. Come mai? Perché forse l'argomento non è così eclatante.
Diciamo
secondo
che...
me, secondo noi sì, perché si parla di radio e quindi vogliamo far conoscere questo film.
Diciamo che rientra sempre in quell'ottica di un po' critica alla società che
assolutamente
ha
assolutamente sì. Oliver Stone, si sa, è sempre stato un regista molto critico che voleva mettere in luce la parte sporca dell'America.
Il dirty job.
Il dirty job, esatto. È affidato a Oliver Stone, eppure ha vinto gli Oscar, stranamente, perché di solito sì, vengono un po' accantonati. Lui
infatti,
ce l'ha fatta.
Bisogna forse domandarsi quanto in realtà sia di facciata la critica,
esatto,
quanto sia
esatto.
Convinto.
No, beh,
però qua sembra
me
molto.
È molto autentica come critica.
Come la storia.
Esatto, introduciamo un po' la trama, molto semplice. È la storia di questo... di questo DJ speaker Barry Champlain, che gestisce la rubrica Voci della Notte, in cui ha uno stile aggressivo, ovvero fa parlare la gente, ovvero non fa parlare la gente, cioè gli fa delle domande ma non aspetta la risposta, perché esatto, perché pensa che non siano al suo livello o comunque non meritino la sua attenzione.
Beh, diciamo che introduce un topic che è quello degli speaker, e appunto è l'insulto al pubblico.
Esatto.
Cioè, proprio quello del denigrare il pubblico e aumentare gli ascolti con questi insulti al pubblico.
La sincerità radiofonica, possiamo fare diciamo un collegamento anche con Private Parts, anche se Howard Stern era un po' più sottile. Comunque diciamolo, questo non è proprio tratto da una storia vera. Questo film si basa in maniera un po' libera sulle vicende di Alan Berg, speaker di Denver, e non aggiungiamo nient'altro. Gli attori sono Eric Bogosian, questo grande attore, drammaturgo, scrittore, monologhista, non lo so cosa vogliamo aggiungerci di più, chef, non lo so,
astronauta,
esatto, che è appunto che interpreta Barry Champlain. E anche un piccolo cameo per voi ascoltatori di John McGinley, che forse il nome non vi dice nulla, ma se vi dico Dr. Cox voi avete già capito di chi sto parlando. Questo film appunto, con questo film Oliver Stone pone le basi per quella che sarà la sua critica all'utilizzo dei media nella nuova America fondata, e quali sono gli effetti sulla società, giusto Jacopo? Born Natural Born Killers sarà poi l'evoluzione.
Sì, diciamo che Natural Born Killers sarà l'evoluzione attraverso il mezzo audiovisivo, quindi la televisione, possiamo
esatto.
dire. Mentre qua siamo ancora, diciamo, alla fase di decostruzione iniziale, quindi partiamo dal primo strumento di comunicazione e di plagio delle
esatto,
masse.
Esatto, la radio.
Diciamo che ovviamente questo comportamento che mantiene lo speaker non può non avere ripercussioni.
Non può non avere, esatto. Ah, ricordiamolo, Eric Bogosian nel film Barry Champlain interpreta un ebreo. Possiamo intuire dove potrebbe andare a finire a livello di odio razziale il fatto che qualcuno, un ebreo, insulti altre persone in radio, può attirare un odio da parte di alcune fronde antisemite, e questo infatti succederà nel film. Senza rivelarvi troppo, perché ripetiamo, noi vogliamo che voi andiate a vedere questi film. Aggiungo solo una cosa, appunto, in questo film si analizza la provocazione come processo di riflessione e appunto la nascita del mondo degli haters, forse. In questa clip, giusto, sentiremo...
Sì, sentiremo proprio... una telefonata, diciamo,
costruita a tavolino,
esatto. Siamo all'inizio della carriera di Barry Champlain e diciamo che lui in studio si fa chiamare dalla quella che sarà
esatto,
la moglie
e la insulta, possiamo dirlo, ma lasciamo al film le parole.
Gente, fatevi venire un'idea originale. Linea 4, Nancy, tu che faresti con $1,000,000?
Oh, Barry, io adoro.
Ok, mandami le misure di seno, vite e fianchi e una foto come ti ha fatto mamma. Casomai ti richiamo. Linea 1, Frank da Grapevine, parla.
Ecco, vedi, io sono di origine messicana.
Ah, beato te, io sono ebreo.
Non è una cosa seria, amico.
Allora hai sbagliato programma. Senti, Stu, non abbiamo avuto una risposta decente a questa domanda per tutta la serata. Andiamo, amici, datemi una buona risposta, altrimenti mi arrabbio.
Sì, resti in linea, la passiamo subito in onda.
Ok, allora adesso passiamo...
Parla con Barry. Ellen, coraggio,
okay,
parla con Barry, di qualche cosa. Mettiti un nome, coraggio, di una cosa qualsiasi.
Sì, qui parla Sherry Lane.
Tu che ci faresti con $1,000,000, Sherry Lane?
Se avessi $1,000,000, io comprerei un trasmettitore tutto mio e farei un mio programma telefonico, e così non dovrei più stare a sentire la tua voce.
Beh, se odi tanto la mia voce, Sherry Lane, perché non cambi stazione?
Vorrei.
Perché non lo fai?
Sono in prigione. Li sceglie il direttore i programmi che ascoltiamo.
Questo è forte.
Tu menti, Sherry Lane. Tu adori la mia voce.
Io odio la tua voce.
Tu adori la mia voce. Vedi, il nostro è un rapporto di odio-amore. Tu non ne hai mai abbastanza del mio verbo. Su, confessalo, dai.
Sei uno stronzo.
Se non ami la mia voce, allora riattacca, forza, riattacca. Tu mi ami, avanti, riattacca.
Io ti odio, Barry Champlain.
Bravissima.
Ancora non ci siamo. Gente, mi avete deluso un'altra volta e per questo dovete essere puniti. Qui è Barry Champlain e questa è la penitenza per te, Sherry Lane. Ascoltare il prossimo brano musicale 10 volte di seguito.
Abbiamo ascoltato un pezzo favoloso di Gene Krupa, il titolo era Having a Good Time, dicendo due cose brevissime.
Chi è Gene Cooper,
stato
esatto.
Uno dei più grandi, diciamo, batteristi di tutti i tempi, in particolare band leader di una band jazz, quindi questi gruppi da 40-50 elementi che suonavano tutti assieme, cose estreme. È stato, diciamo, avuto la peculiarità di essere il primo a lanciare gli assoli di batteria, che prima
e l'abbiamo sentito.
Abbiamo sentito, infatti, uno strepitoso proprio di quelli scuoti budella.
Ma perché abbiamo scelto Gene Krupa? Cioè, non è stata una scelta.
Torniamo
a caso,
indietro
diciamo.
Un po' di una cinquantina d'anni, adesso siamo all'incirca negli anni 30 e siamo all'inizio, diciamo, di quello che era stato il percorso della radio, soprattutto della radio come mezzo, come
proprio come
amico.
Nascita, come esplosione, sì, esatto, come amico,
come amico della famiglia,
sostituzione
poi,
del focolare,
esattamente, del focolare, cioè quella, la fuga dalla realtà che avviene attraverso l'affidarsi a un medium che possa essere la radio.
E di cosa stiamo parlando? Noi vogliamo lasciarvi col sorriso sulla faccia, non ci sembrava giusto lasciarvi col talk radio. E quindi parliamo di Radio Days, Radio Days anche in inglese, presentato fuori concorso al 40° Festival di Cannes, film del 1987 diretto dal grandissimo Woody Allen. Non c'è bisogno che dia informazioni su Woody Allen, tutti conoscete Woody Allen, ed è una commedia semi autobiografica, cioè comunque tratta dalle esperienze personali del grande Woody.
Ma sì, ambientata a Rockaway, che è uno dei quartieri, diciamo, ebrei poveri di Brooklyn. È veramente una dichiarazione,
un tenero omaggio,
esatto, la dichiarazione d'amore, si potrebbe
una
dire
una dichiarazione d'amore, sì, ai tempi ingenui della radio.
Sì, anche quando appunto, diciamo, che non c'era ancora stata tutto questo questa mistificazione, la trasformazione dello speaker che diventa la figura fondamentale. Cioè,
no,
in questo
esatto.
caso ancora siamo a un momento di puro
Infatti
intrattenimento.
Infatti ci presenta tanti programmi, cioè lui vuole proprio raccontarci la radio, non un programma, ma il sistema radiofonico come compagnia per le famiglie americane.
E infatti il film è realizzato da più o meno 200 saranno, ma una quantità incredibile di spezzoni diversi.
Sì, sì, è molto frammentario.
Ce ne ha tantissimi, per cui è un film veramente graziosissimo.
Infatti,
e
la radio
tra quelli di Woody Allen insieme a Manhattan, forse uno di quelli più newyorkesi. Perché
sì,
è proprio
sì, sì,
anche
sì.
una dichiarazione d'amore
Ma
verso
sì,
la sua città.
Sì, è un ricordo, come se fosse un ricordo della sua città. Infatti la radio in questo film non è protagonista, ma filo conduttore per le memorie di Woody Allen. E forse appunto una distinzione che ci viene da dentro dopo aver visto Radio Days è che le situazioni proposte alla TV magari sono le stesse che si proponevano alla radio, ma quest'ultima lasciava spazio all'immaginazione.
Sì, aveva...
Comunque ti dava qualcosa in più, ti lasciava immaginare, ti lasciava sognare, cosa
Come...
che la TV ormai non fa più.
Sì, diciamo che siamo proprio nel periodo in cui nascono tutta quella serie di programmi che ancora oggi ci vengono riproposti in diverse salse, però comunque restano. Un esempio ne è lo spezzone che vi faremo sentire, proprio
esatto.
è Sfide. Cioè,
sì,
se
sì,
andate a sentire Sfide
sì.
su Rai 3 è la stessa.
Infatti è tratto da una storia vera, con una vena comica, ma è tratto da una storia vera. Niente, noi vi lasciamo, è finita anche per oggi Cinefollia. È stato un piacere stare con voi
su Radio Statale, Jacopo Iside
e Jacopo Musico. Speriamo ancora con voi per una
di non
nuova
avervi
puntata,
annoiato troppo
di non avervi sì, annoiato troppo. Speriamo che andrete a vedere i film che vi abbiamo consigliato e vi lasciamo con Leggende Sportive di Radio Days.
Salve tifosi e benvenuti all'edizione, la puntata odierna di Bill Kern e le sue leggende sportive preferite.
Ora, nella mia famiglia ognuno aveva il suo programma preferito. Per esempio, mio zio Abe era tifosissimo per lo sport e ascoltava sempre Bill Kern.
La storia di oggi riguarda un giocatore di baseball.
Si chiamava Kirby Kyle, un lanciatore mancino del Tennessee. Giocava per la vecchia St. Louis Cardinals. Lanci veloci, stupende palle ad effetto e tutti i battitori lo sapevano. Era un ragazzo con un grande avvenire. Ma un giorno andava a caccia, amava la caccia, proprio come suo padre e il padre di suo padre. Inseguendo un coniglio inciampò e gli partì un colpo. I pallini gli penetrarono nella gamba. Due giorni dopo gliela amputarono. Dissero che non avrebbe mai più giocato. Ma la stagione successiva era in campo. Aveva una gamba sola, ma aveva qualcosa di più importante. Aveva il cuore. L'anno seguente un altro incidente di caccia gli costò un braccio. Per fortuna non quello con cui lanciava. Aveva una sola gamba, un solo braccio, ma soprattutto aveva il cuore. L'inverno seguente, inseguendo un'anatra, gli esplose il fucile. Era cieco, ma aveva l'istinto di dove lanciare la palla. Istinto e cuore. L'anno seguente, Kirby Kyle restò sotto le ruote di un camion e morì. La stagione successiva, egli vinse 18 partite nella Serie A dell'Alto dei Cieli. Avete udito da Billy Kern, un'altra delle sue leggende preferite.
For me was not to make a picture, was something deeper.
We all go a little mad sometimes.
But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.